Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Scanner, ovvero l'approfondimento settimanale nei retroscena, il dietro le quinte del mondo del calcio con il nostro Virgilio in versione direttore sportivo, versione avvocato, versione osservatore. Giulio Dini, ben ritrovato, titolare inamovibile di Scanner. Ciao Giulio.
Fino a che non arriverà quello più bravo, dai.
Di Virgilio non te l'aveva mai dato
Virgilio
nessuno.
Accidenti, no.
Il che peraltro implica carino, che io sono Dante, quindi a questo punto.
Sì, certo. Cioè, ma all'interno di questa radio sei sicuramente Dante.
L'unico problema è che insomma è sempre divertito molto di più l'inferno che il purgatorio.
Vediamo in quale girone ci ritroviamo oggi pomeriggio, in quest'ora che trascorriamo con i nostri amici che ci possono anche risentire
in podcast. E il lunedì dalle 18:30 su TMV Radio.
O vedere anche, ma questo dipenderà dai loro stomaci, sul digitale terrestre al canale 92.
Bravissimo.
Ho imparato alla fine, vedo? Carlesi, ho imparato, vero?
Conferma,
bravo, alza il dito
il nostro, ecco. Stefano, la puntata di oggi è particolarmente attuale perché seguiamo una vicenda di questi giorni, no? Che però può avere delle ripercussioni parecchio grosse. Io ci ho capito giusto, perché siamo in ambito anche legale,
anche giuridico sicuramente.
Oggi parliamo del caso di Arrà e di quella che può essere una nuova rivoluzione sul mercato, addirittura ai livelli del simpatico Bosman, per di capire.
Sì, allora, la puntata si rende quasi obbligatoria. È vero che siamo abituati a rispettare, diciamo, l'attualità e quindi parliamo di quello che ci occupa quotidianamente, diciamo, anche nella stagione corrente. Però stavolta la sentenza che è di pochi giorni fa e quello che è stato scritto impongono a noi, che ci piace dire le cose come stanno, ricentrare un po' la questione, perché se si sta dietro a quello che è stato scritto da più parti, questa sentenza dovrebbe essere una vera e propria rivoluzione.
Mi permetto giusto di dare un paio di dettagli. Parliamo di Lassana Diarra, ex centrocampista tra le altre di Real Madrid e Paris Saint-Germain, che pensate nel 2015, quindi era una sentenza attesa quasi 10 anni, cioè è stato un percorso abbastanza lungo.
Ha avuto la fase sportiva e la fase ordinaria. Cioè, quello...
Però è roba del 15, quindi sono 9 anni pieni.
Sì, ti faccio andare avanti e poi magari cerco di integrare quello che stai dicendo.
Allora, di fatto Diarra ruppe il suo contratto con Lokomotiv Mosca, aveva un accordo triennale e il club russo praticamente si mise nella posizione di chiedere una decina di milioni di euro con forma di solidarietà da parte dei suoi futuri club, perché aveva tradito l'accordo originario senza giusta causa. Diarra allora ha sollevato la questione davanti ai giudici della Corte Europea, che poi alla fine gli hanno dato ragione. Per cui in soldoni io firmo un contratto triennale con Lokomotiv Mosca, mi chiama il Real Madrid, vo via dopo un anno.
Ecco, direi da questo punto di vista hai centrato il punto. Quindi Diarra, quando era un calciatore della Lokomotiv, era sotto contratto, come, come dire, qualsiasi altro calciatore che ci può venire in mente. E lui venne via unilateralmente, senza avere strumenti per contestare alla Lokomotiv le motivazioni. Per quello si parla di giusta causa, no? Perché la risoluzione del contratto del calciatore per giusta causa deve ed è possibile. In questo caso Diarra evidentemente non si trovava bene, o forse le promesse fatte non erano state mantenute. La Russia poi in quegli anni lì, comunque il 2015 era un contesto che offriva tanto, Mosca era ed è, anche se adesso è più difficile visitarla, una gran bella città, sì. il calciatore veniva da dei palcoscenici importanti, ma Mosca sicuramente, come dire, non avrebbe trovato grande differenza, perlomeno come contesto del livello di vita. Forse la Lokomotiv non ha mai avuto la forza di competere a livello europeo. Comunque, qualsiasi motivo possa essere stato, lui viene via e la Lokomotiv comunque nel calciatore aveva investito. Mi piace un po' raccontarla in questa maniera, perché poi bisogna anche immaginare le ragioni di quegli altri. Chiede al collegio della FIFA, va bene, di determinare un risarcimento del danno, che viene determinato, cioè Diarra viene riconosciuto responsabile di questa rottura unilaterale, e la Lokomotiv viene condannato a pagare una decina di milioni di euro, che poi alla fine diventano 6. Perché che cosa succede però? Succede che avendo rotto unilateralmente, Diarra non riesce più a sistemarsi. Perché non riesce più a sistemarsi? Ed è questo l'anello che forse ti manca. Perché nel regolamento FIFA, va bene, si stabilisce, tra le altre cose, che il club che sottoscrive il contratto, il calciatore che è venuto via unilateralmente, è solidalmente responsabile per il danno che può aver creato a quello di provenienza.
Se
capito?
Compro Diarra, compro anche il quei 10 milioni di euro.
Sono tenuto in solido, per cui mi pare si trattasse dello Charleroi. Lo Charleroi
Corelli.
Sì, però con la Ryanair poteva andare da parecchie parti.
Sì, ho capito. Dice, sai,
no, vabbè,
Barcellona.
A parte le battute, ma Diarra era un pochino. E siccome era anche un pochino sul finire, tant'è vero che trattava allo Charleroi, però disse: cavolo, non posso andare allo Charleroi, perché lo Charleroi ha paura di pagare poi questa cosa. Che poi era né più né meno che l'applicazione del regolamento FIFA. Allora il nostro amico Lassana ha pensato bene di adire, come si dice, il tribunale belga, va bene, perché venisse riconosciuto la inapplicabilità della norma, o comunque venisse dichiarata ingiusta la norma che e coinvolgeva in un rapporto contrattuale anche un terzo che in quel rapporto contrattuale in questo caso non c'entrava nulla, capito? Allora, che cosa succede? Succede che il giudice belga dice: ma questa non è roba mia, questa è roba dell'applicazione, si impone l'applicazione del diritto comunitario, e chi si rivolge alla Corte di Giustizia Europea demanda la questione giuridica alla Corte di Giustizia Europea, che stabilisce che un paio di articoli, cerchiamo proprio di fare una sintesi estrema e anche facilmente comprensibile, un paio di articoli del regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori è in conflitto con quelli che sono i principi della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Europa e anche e dei principi concorrenziali, perché poi la comunicazione ha preso una strada forse meno corretta, cioè nel comunicarlo alla gente si è detto che l'elemento determinante era la libera circolazione, e invece no, l'elemento determinante è quello di stabilire delle regole comunque poi permettano ai componenti anche di una competizione, come possono essere gli altri club, una concorrenza equilibrata. E quello che invece ha inciso sulla libera circolazione dei lavoratori è stata la sentenza Bosman, quindi sì, la famosa sentenza Bosman del 96, che in maniera atecnica possiamo dire abbia abolito il vincolo sportivo e soprattutto abbia eliminato, cioè fatto eliminare il tetto degli stranieri a tutte le federazioni all'interno dell'Europa, dell'Europa allora e quindi anche quelle di adesso, che comunque limitavano il numero di stranieri. È dalla sentenza Bosman che i comunitari sono tutti indistintamente tesserabili e che quindi si fa la questione solamente per gli extracomunitari, perché lì sì quello che rileva è la libera circolazione del lavoratore europeo all'interno dell'area d'Europa. Ma stavolta diciamo che siamo in...
Ma la portata è quella? La portata di questa sentenza è simile a quella Bosman?
Se ti rispondo ora così, si va più avanti, sì, appunto, allora, si saluta, si va con la pubblicità. Però voglio dire, in realtà quello che è stato colpito del regolamento FIFA sono, e lo leggo per comodità, il fatto che la nuova società che assume il calciatore a seguito di una risoluzione sia solidalmente responsabile del pagamento di indennità fissate su criteri imprecisi o discrezionali, quindi questo l'abbiamo detto, che la nuova società incorra in una sanzione consistente nel divieto di tesserare calciatori, quindi oltre ai soldi gli si blocca il mercato, e che la federazione di appartenenza possa rifiutarsi di rilasciare i certificati necessari al calciatore per andare a giocare in un nuovo campionato. Allora, diciamo, chiamiamolo una licenza, no? Il cosiddetto visto di esecutività che si aspetta sempre quando un calciatore viene tesserato, e questo per la Corte di Giustizia Europea limita grandemente la circolazione del calciatore all'interno dell'area europea.
Ma la FIFA nel frattempo è finita nell'occhio del ciclone, secondo te?
No, nel frattempo no, era da mo' che era finita. Qui ora la FIFA è in una fase in cui ne sta buscando. Sta buscando un po' da tutte le parti, perché
fa un po' il paio con la vicenda Superlega, dici?
Sicuramente
è un'altra sentenza.
Un'altra questione della vicenda Superlega, sicuramente. C'è anche, magari un cenno poi lo faremo con un ospite, anche la questione del regolamento agenti, che è stato prima dell'autosospensione della FIFA universalmente sospeso da tutti i tribunali europei quasi. Ma poi ora, se vogliamo, è anche un argomento molto interessante, c'è anche il ricorso di tutti tranne me e te contro il mondiale per club, perché il mondiale del club, ragazzi, ha trovato tutti d'accordo finalmente. Sono d'accordo i club, le federazioni, le leghe, i calciatori, l'associazione calciatori, tranne che Infantino, sono tutti
che è lì, tutto sospeso ancora.
Per cui quando si dice ma che succederà da giugno a luglio l'anno prossimo, Secondo me, se c'è qualcuno che stava aspettando di capire cosa fare per programmare eventualmente le vacanze, queste vacanze a naso direi che le può organizzare, sì, per quel periodo. Sì.
Non avrà impegni oltreoceano.
Ma io comincio a dubitarne fortemente.
Va bene, invece tornando sulla vicenda introdurrei anche il nostro primo ospite, che è l'avvocato Angelo Cascella, che ringrazio per essere con noi. Avvocato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e un saluto a chi ci ascolta.
Angelo, buonasera. Angelo Cascella è uno specialista della materia, è già stato anche ospite nostro. Devo dire che è una figura di riferimento nel diritto sportivo e nei casi anche di natura internazionale, avendo maturato una grossa esperienza. In parole che possano essere comprese da tutti quelli che ci ascoltano, ci potresti aiutare? Io l'ho fatto, ma con il mio modo sempre piuttosto esagitato, ma potresti aiutarci a spiegare cosa ha detto esattamente la Corte di Giustizia Europea?
Sì, ha dettato dei principi che poi dopo dovranno essere ripresi dal tribunale belga che aveva rinviato la questione alla Corte, e poi a loro volta dovrà esserci anche un intervento della FIFA, perché poi è chiaro che le norme FIFA che sono state criticate dalla Corte in quanto incompatibili con i principi vigenti nell'ambito dell'Unione Europea, dovranno chiaramente essere rivisti alla luce di questo che è stato detto dalla Corte.
Allora, ti blocco un attimo perché poi andiamo più a fondo. Insomma, ci ha già detto una cosa importante, perché Angelo Cascella ritiene che la FIFA ci debba mettere mano. Quindi, al di là di quello che sarà l'esito del giudizio, perché il giudizio prosegue e quindi questi principi dovranno essere applicati dal giudice belga, se non sbaglio, Angelo,
sì.
Poi una volta censurati la FIFA il problema ce l'ha comunque, quindi il quesito se lo deve porre. Scusami, ti ho interrotto.
No, prego, assolutamente. Quindi il caso presumo sia stato presentato già, il caso del calciatore.
Sì.
Quindi i calciatori sono dei lavoratori subordinati e un elemento fondamentale nell'ambito delle normative FIFA è quello del principio della stabilità contrattuale, per cui nel momento in cui tu hai sottoscritto un contratto, sei assoggettato a quelle che sono le regole previste dal contratto stesso, che è figlio di una trattativa sindacale, eccetera eccetera. Ora i meno giovani ricorderanno che all'epoca della sentenza Bosman, che è risalente al dicembre 95, voglio fare un parallelo breve
per la differenza.
Io all'epoca mi ero specializzato in diritto comunitario internazionale proprio con la libera circolazione del lavoro sportivo.
Quindi era 96. Perfetto.
E quindi pochi mesi prima c'era stata questa sentenza. Che cosa aveva previsto? Che tutte all'epoca i calciatori privi di contratto, alla scadenza del contratto, non potevano trasferirsi liberamente, ma doveva essere versato un parametro alle società che erano state proprietarie del cartellino fino ad allora. La sentenza introdusse una novità in quanto disse che questo parametro, questo pagamento di una somma, era contrario alle normative libera circolazione dei lavoratori, perché appunto rappresentava un ostacolo a tale circolazione. Per cui in buona sostanza, come un qualsiasi lavoratore privo di un contratto alla scadenza può liberamente trasferirsi a un nuovo datore di lavoro, stessa cosa deve essere fatta nel calcio.
Però erano liberi, ma di fatto non erano liberi, perché si doveva pagare la società, l'ultima che aveva sottoscritto il contratto,
del
cartellino. Dai.
Esatto, questo era stato introdotto nell'ambito dei trasferimenti, soprattutto si parlava di transnazionali, quindi da paese a paese.
Sì.
E successivamente invece questa, l'attuale normativa che cosa prevede nella FIFA? Che il calciatore possa fare una risoluzione unilaterale di un contratto, però questo lo si possa fare soltanto in determinati periodi, quindi per una giusta causa. Quindi la giusta causa viene legata al cosiddetto periodo protetto, per cui se ciò avviene in base alla scadenza, andando a ritroso rispetto alla scadenza, in determinati periodi il calciatore ha la possibilità di fare una risoluzione unilaterale, che però di fatto sono veramente sporadici i casi in cui è stata fatta, sia per eventuali forse accordi di gentleman agreement fra le società, ma ricordo il caso De Santis e pochissimi altri casi. Quindi il calciatore aveva già la possibilità, però qual era l'ostacolo? Rappresentato dalla presenza comunque di un parametro che doveva essere fatto, ed era importante soprattutto per i calciatori di un certo livello, in quanto il parametro era determinato in base agli anni restanti di contratto e soprattutto in base a quello che era il salario, l'ingaggio del calciatore. Quindi chiaramente più era alto l'ingaggio, più il parametro doveva essere elevato. E chi era soggettato a questo? Il calciatore solidalmente con il nuovo club che si presumeva avesse un accordo con, per risolverlo. In base, nel caso invece di giusta causa, di mancanza di giusta causa, come nel caso di Diarra, era stata prevista una sanzione verso il giocatore di 10 milioni, la federazione competente aveva rifiutato quello che si chiama l'autorizzazione al tesseramento, non rilasciando il cosiddetto ITC, che è International Transfer Certificate, che consente appunto il tesseramento nei trasferimenti internazionali. La normativa invece che dovrà essere attuata alla luce dei principi è quella di riconoscere appunto che, come ha dichiarato la Corte di Giustizia, le nuove norme, cioè quelle che sono queste norme dell'articolo 17 della FIFA, che appunto interveniva nel caso di mancanza di una giusta causa, sono delle normative che sono contrarie ai principi dell'Unione Europea sulla libera concorrenza e la libera circolazione dei lavoratori. Per cui quello che era una sanzione del calciatore non potrà più esserci, perché è una sanzione che non è legittima, cioè, e questo non impedirà il trasferimento dei giocatori.
Sì, ecco, magari precisiamolo questo, cioè, il calciatore potrà essere oggetto di richiesta da parte del club dopo la risoluzione unilaterale, ma non si scatterà il meccanismo solidale del club,
la responsabilità solidale del club, e sicuramente, trattandosi comunque di situazioni che ostacolano la libera circolazione e la concorrenza fra club, pur nel rispetto dell'interesse pubblico alla regolarità delle manifestazioni e al corretto svolgimento di tali manifestazioni, il soggetto, quindi l'eventuale parametro, l'aspetto economico, non sarà ovviamente tale da essere poi considerato un ostacolo.
Ecco, due domande, Angelo, su questa vicenda, e comunque qualche ripercussione la porterà. L'avvocato Dupont, di cui ignoro l'età, perché comunque essendo quello della sentenza Bosman un ragazzino non sarà, e fermo restando che gli vogliamo riconoscere anche, come dire, il diritto di sostenere le ragioni della propria parte, però parla di indennizi a pioggia, no? Dovuti a tutti i calciatori frenati dalle norme censurate. Qual è il tuo personalissimo parere su queste esternazioni del vittorioso avvocato Dupont? Che non so se c'era un Dupont anche la Pantera Rosa, però mi piace pensare.
Io l'ho già sentito.
Mi piace pensare che ci fosse nella Pantera Rosa.
Ma forse io ritengo che comunque la portata di questa sentenza non è che sia così grande come inizialmente è stato detto. anche il fatto stesso di dire sì, l'atleta potrà essere libero di azionare questa cosa, però mentre prima c'era una responsabilità solidale del club, ora è chiaro che prima di farlo, gravando tutta la responsabilità sull'atleta, l'atleta vorrà sincerarsi che comunque ci sia una manleva da parte del club stesso, che però avrà problemi nel riconoscere fiscalmente questo aspetto. E ovviamente, ove dovesse farlo, lo potrebbe fare soltanto aumentando il costo del suo ingaggio del nuovo club. Però questo finirebbe per aumentare di gran lunga, perché chiaramente la società poi ci va a pagare le tasse, quindi il calciatore non potrà rischiare di essere comunque assoggettato a dei costi elevati. E poi non dimentichiamoci che questo dovrebbe valere soltanto nei trasferimenti internazionali,
certo,
e
certo,
non nell'ambito di dello stesso campionato.
Angelo, hai la pazienza di aspettarci
un minuto
che partiamo con la pubblicità e rientriamo da te.
Ancora sul fronte del caso Lassana Diarra, del quale stavamo parlando anche con l'avvocato Angelo Cascella, io mi limito a darvi l'indicazione, siccome l'avevi chiesto, classe 65 l'avvocato.
E quindi Angelo
Dupont
è un nostro coetaneo, Dupont, vuol dire che a 31 anni, 30, 31, ha fatto
30 spaccati, 95.
Una grande impresa quella, assistendo Bosman, che tra l'altro lo ricordiamo per la sentenza,
ma
e non per le gesta, per la gesta in campo.
Angelo, sì, non ha più giocato,
ma prima giocava, ecco, per cui non è che ci ricordassimo di Bosman. E allora andiamo un attimo sulla questione pratica, l'ultima domanda che ti facciamo: che fa la FIFA adesso secondo te? Cioè, che io vorrei sapere dall'avvocato che cosa potrebbe, oltre a modificare, ma effettivamente fare la FIFA riguardo ai due articoli, diciamo, censurati dalla Corte di Giustizia Europea.
Sì, io direi due aspetti, uno sulla quello che farà la FIFA e l'altro quello che poi sarà l'effetto pratico,
ecco, meglio ancora,
andrà incontro a mio avviso. Dal punto di vista della FIFA, io penso che dovrà prendere atto che queste restrizioni, queste sanzioni dovranno essere eliminate a mio avviso, per cui l'aspetto sanzionatorio nei confronti del calciatore verrà meno. Per cui tutte queste multe, nel caso di Arra, quei 10 milioni di euro di cui era stato richiesto il pagamento, ovviamente la FIFA dovrà modificare questa cosa. Fermo restando che poi dopo sarà compito di eventuali di organismi come possono essere il TAS, di cui ho fatto parte per 10 anni, o della FIFA stessa, della Dispute Resolution Chamber, in primo grado, di determinare quello che potrà essere il cosiddetto indennizzo da versare al club,
sì,
al quale il calciatore avrà inoltrato una risoluzione unilaterale. Poi
all'atto pratico,
scusa?
No, dicevo, ma all'atto pratico e cosa si potrà fare?
Allora, intanto io penso che da questo punto di vista molti contratti verranno integrati
in
clausole al momento della stipula, nel quale già vengono fissate delle clausole per buyout, per uscire dal contratto stesso, con una somma predeterminata, in modo tale da evitare ogni tipo di contestazione. Per cui
quella che senza motivo in Italia senza motivo giuridico viene chiamata rescissoria.
Sì, esattamente.
Perché non c'è veramente una ragione giuridica per chiamarla così.
Perché c'è una recessione.
No, è una recessione. La recessione è un istituto giuridico, è molto diverso da quello.
Ben diverso.
È una clausola risolutiva.
Assolutamente.
Ecco, quindi diciamo di correggere... qui a tutta la redazione, qui diciamo oggi a tutta la redazione di cominciare da oggi, che il direttore si sta incazzando, a chiamarla clausola risolutiva. E così si cade in piedi. Vai, avvocato, scusami.
Sì, sì, spesso ho cercato di segnalarlo ai vari giornalisti di televisione anche nazionale con...
Ma ormai si dice le scissioni,
non ce la fanno, sono duri.
Me la fanno.
E quindi poi probabilmente la FIFA magari potrà, c'è una cosa importante che si dice nell'ambito dei principi della Corte, si riconosce il diritto pubblico, il pubblico interesse della stabilità anche delle manifestazioni sportive, per cui si dice pur restando in questa ottica del rispetto e del riconoscimento dell'interesse pubblico, queste norme fissano delle restrizioni che sono andate oltre. Per cui questo aspetto secondo me può essere anche importante, cioè il fatto che da questo punto di vista comunque la tutela delle manifestazioni sportive venga considerata dalla Corte stessa un interesse pubblico e quindi probabilmente si consentirà magari un periodo di preavviso attraverso la fissazione quindi di un periodo minimo di preavviso come per i lavoratori di poter inviare questa risoluzione unilaterale al club di appartenenza. Ecco, questa potrebbe essere una cosa futura. Poi ricordiamoci un altro aspetto importante, è che questo che dice la Corte Europea è una cosa che riguarda la violazione, quindi l'incompatibilità di norme della FIFA con quello che riguarda le normative dell'Unione Europea.
Certo.
La domanda che ci si pone era: cosa succederà al di fuori dei paesi dell'Unione Europea? In Sud America avrà valore questo principio? Cosa succederà al paesi tipo l'Inghilterra che sono al di fuori dell'Unione Europea?
Ma allora, per quello che riguarda gli inglesi qualche perplessità mi potrebbe venire, ma insomma per quello che riguarda il Sud America è lecito pensare che poi la FIFA metterà mano definitivamente al regolamento e quindi sarà nuovamente lo stesso, certo, lo stesso per tutti quanti. Angelo, grazie infinite. Sì, no, insomma è giusto porsi la questione, perché questo vale sicuramente soltanto in Europa per i trasferimenti di calciatori tra un paese e un altro, quindi non all'interno, fai conto, in Italia, all'interno tra due club della Serie A, ecco,
esatto. Ma solo se
Quindi non nel
da
caso
una federazione ad un'altra
alla Juve.
Da una federazione ad un'altra. Angelo, grazie infinite.
Grazie avvocato,
grazie di essere stato con noi.
Grazie, un saluto a tutti.
Grazie all'avvocato Angelo Cascella. Termino i vari cenni di cronaca, perché poi alla fine, dopo un annetto più o meno fermo, nel 2015 la Sanadierra finì all'Olympique Marsiglia, un paio di stagioni, poi un'altra stagione all'Al Jazeera e poi ha chiuso 2018-2019 al Paris Saint-Germain con 13 presenze.
Insomma, allora ha avuto un colpo di coda.
Sì, perché lui resta fermo dall'agosto 14 all'estate 15, poi Olympique Marsiglia, Al Jazeera e Paris Saint-Germain.
Andrea, sei con noi?
Certo.
Abbiamo con noi Andrea D'Amico.
Buona giornata. Ringraziamo per essere con noi.
Grazie a voi, anzi.
È un caro amico col quale poi abbiamo anche condiviso delle esperienze, alcune anche, diciamo, dove è sorta la questione di Arrà. Grazie di essere con noi, Andrea. E questa sentenza di cui forse si parla anche troppo, che effetto ti fa? Come la valuti in maniera così, diciamo, di un primo approccio?
Ma è una sentenza che lascia aperta tante riflessioni. Innanzitutto, come ho avuto modo di dire anche altre volte, una sentenza non si può pretendere che una sentenza regoli e organizzi quello che sarà il futuro. La sentenza, vista dalla prospettiva del diritto comunitario, dice in sostanza quello che va bene o non va bene, se una norma confligge, se accettabile o meno dal punto di vista comunitario. Quindi, ha sentenziato questa Corte europea, di cui le decisioni sono già esecutive, che l'articolo 17 della FIFA, dello statuto del regolamento dei giocatori della FIFA, in contrasto. Un articolo 17 che era stato messo per creare una via d'uscita ad un giocatore qualora si trovasse unilateralmente non bene e volesse risolvere il suo contratto, ed era stato trovato quell'indennizzo economico.
Questo è interessante. Quindi, però non c'entrava nulla la società di destinazione poi.
Ma perché in realtà si dice che è un obbligo solidale, e qualora, perché si presuppone il fatto che risolvendo il calciatore il contratto non potesse avere i denari per ottemperare a questa, e quindi siccome la FIFA lega anche gli interessi, i crediti, i debiti tra i giocatori delle sue società affiliate, voleva metterci una sicurezza ulteriore che qualora non pagasse il giocatore avrebbe pagato la società.
Quindi però la possiamo considerare una sorta di intervento per dare stabilità?
Questo, secondo me, la solidarietà era vista in questa ottica. C'è anche da fare tante altre considerazioni lo scenario di questa sentenza apre. Innanzitutto, se sono da considerare lavoratori europei, quindi cittadini europei, solo quelli che di fatto sono cittadini europei, oppure quelli che già lavorano in Europa, perché noi sappiamo quanto poi certo. questa riflessione sportiva e giuridica poi ha un'incidenza su quelli che sono poi i movimenti sportivi del mercato e delle competizioni. Quindi un Osimhen di turno, qualora non avesse la clausola che ha, sarebbe soggetto, non essendo europeo ma essendo africano, oppure no? C'è chi dice in punto di diritto, perché voi sapete che il diritto non è matematica, è sempre interpretabile, e quindi è per quello che ci sono poi tanti gradi di giudizio, dove un giudice togato la pensa in un modo e tanti altri magari la pensano in modo diverso, e quindi ci sarà questa riflessione da fare.
E questa è molto interessante.
Si può estendere anche all'Inghilterra e a quei paesi che, pur giocando nelle competizioni europee, non sono fuori dell'Europa, visto che comunque l'organo che decide, che ha deciso, è un organo della Comunità Europea, sembrerebbe escludere le altre, quindi comunque una nuova normativa dovrebbe tener conto di queste differenziazioni. E poi un'ulteriore riflessione avviene sui soggetti, diciamo così, in capo a cui questa norma sta. Sono solo i giocatori o sono anche le società? Perché se sono anche le società, a quel punto lì c'è una libera circolazione anche all'interno delle società europee, che allora dovrebbero essere liberi di scambiarsi anche i giocatori che europei non sono. Insomma, è difficile dare una risposta a tutto, lo scenario è ampio. A mio avviso una soluzione pratica molto semplice c'è.
Ecco, la FIFA, te la stavo per chiedere.
La FIFA decide che tutti i contratti devono avere una clausola risolutiva, e qualora non ce l'avessero, allora a quel punto lì bisogna rispettare il contratto fino alla sua scadenza naturale. Questo risolverebbe tutti i problemi. Quindi tu metti una clausola, le due parti convengono appunto un ammontare, e qualora non ci sia questa clausola, tu rispetti il contratto fino alla fine. Questo, secondo me, ci ho pensato in questi giorni, da quando è uscita la sentenza, mi sembra la cosa più logica.
Sì, anche se a lato pratico, Andrea, costringerebbe le parti a fare delle previsioni, magari all'inizio di un rapporto, sai, si parla di un calciatore affermato, le cui prestazioni sono in qualche maniera preventivabili.
Durata anche al suo salario, che di fatto era il parametro, insieme alla lunghezza alla durata del contratto, che veniva chiamato in causa nella compensazione precedente.
Quindi praticamente facciamo un passo in avanti,
cioè 10 milioni.
Per farne due indietro, Andrea. Si ritorna a una sorta di parametro poi convenzionale.
No, lo stabilisci, se non ti sta bene la clausola non firmi il contratto.
Certo.
Come se non ti sta bene il salario non firmi il salario. Anche perché E l'interpretazione, credo io, questa sentenza, nella prospettiva della Corte, quindi del diritto comunitario, è quella di dire: non può un organo terzo, tra l'altro di diritto svizzero, come la FIFA, entrare in una dinamica contrattuale privatistica tra due soggetti se loro non hanno previsto questa cosa specificamente. E quindi l'invito a prevederla specificamente è, secondo me, un inno alla libertà contrattuale. Come tu negozi il tuo contratto, così negozi e metterai una clausola risolutoria.
Andrea, ti riconosco molto in questa tua, come dire, digressione anche sulla libertà contrattuale, che poi sia necessario poi dare un'uniformità a questo mondo così variegato è un'altra questione. Perché qualcuno sostiene che questa sentenza sia un regalo agli agenti? Ora, francamente, cioè,
perché favorisce il trasferimento o lo facilita? Non lo so,
sentirei Andrea cosa ne pensa.
Di fatto forse chi la interpreta in questa direzione giudica la possibilità di rescindere e di risolvere, per meglio dire, un contratto unilateralmente, mettendosi nella condizione di poter trovare una controparte negozialmente migliore o sportivamente migliore. Nell'ipotesi che un giocatore sia contento a livello economico ma sia sottoutilizzato a livello sportivo, in quel caso lì la gente, avendo una clausola, e la clausola con tutto quello che ne deriva, può muoversi in questa direzione. Ma di fatto poteva farlo anche prima,
certo.
Perché di sicuro prima era, ricordiamo bene che l'eventuale compensazione economica era in riferimento al salario lordo che rimaneva dal momento della richiesta di risoluzione unilaterale alla scadenza naturale del contratto,
sì.
e quindi c'era un valore economico che andava di pari in passo con il valore salariale. Di conseguenza, un'eventuale clausola, che a mio avviso potrà essere forse anche modulata, adesso questa è una mia suggestione, se io faccio un contratto potrò mettere che se vuoi esercitare la clausola di un contratto di 4 anni, il primo anno,
certo,
faccio così, è 100, il secondo anno è 80, il terzo anno può essere 60 e via discorrendo, cioè gli do una gradualità, perché un conto è se uno risolve il primo anno dopo che ha giocato da me solo un anno, e magari io ho pagato il suo cartellino svariati decine di milioni di euro, è chiaro che anche le società è giusto che si tutelino, perché tutelandosi tutelano a loro volta anche quello che è il mercato e quindi i salari dei calciatori.
Mi sembra un bel regalo anche ai legali, a chi si occupa di contratti. Andrea, ma la FIFA, però, dico che qui è stata chiamata di nuovo in causa, mi sembra in un momento di grande
anch'io.
Mi sembra in un momento di grande debolezza, perlomeno sembra quasi che sia che questa debolezza della istituzione sia percepita dai suoi, passami l'espressione, sudditi, no? Che stanno un pochino sobbollendo, insomma, ci siano sempre più rivolte su vari fronti.
Abbattere il monopolio, Giulio?
Sembra, un po' l'ha detto anche Andrea, no? Cioè, ha detto che è un istituto privatistico di diritto svizzero che vuole andare a regolamentare l'autonomia, diciamo, anche delle parti, e quindi la libera contrattazione. Quindi Andrea, il suo pensiero ce l'ha detto. Che periodo sta attraversando la FIFA?
Un periodo di cambiamento, come è il cambiamento insito ormai nella vita di tutti i giorni nostra, sia essa privata, commerciale, comunicativa e via discorrendo. Perché? Perché comunque un organismo che aveva una funzione importantissima, neutra, di organizzazione super partes delle competizioni più importanti a livello internazionale, che andassero da Coppa Intercontinentale a competizioni appunto internazionali insieme alla UEFA, aveva un senso magari economico e giusto negli anni 70, 80, 90, ora come ora, con tanti club che hanno la proprietà dello stadio, che pagano i giocatori e tutto, tanti proprietari di club si chiedono: ma che senso ha che noi usiamo e siamo noi che supportiamo il peso economico, il rischio anche finanziario, sportivo, economico di tutta questa nostra impresa, e ci rimangono tra virgolette solo le briciole? A questo punto, se dobbiamo usare un service, paghiamo una percentuale molto più bassa a questo service, si chiami esso UEFA, FIFA o chi che sia, ma ce le organizziamo noi le competizioni. E quindi quella sentenza che statuiva che anche un'altra organizzazione avrebbe potuto organizzare le competizioni internazionali, e quindi faceva finire il monopolio di fatto di UEFA e FIFA, è stata una bella rivoluzione. Per ora non si sono ancora visti i risultati. Le società non si sono ancora organizzate. La FIFA nel frattempo cerca sempre di espandersi, anche la UEFA, avete visto, ha fatto la nuova Champions, certo. Continuano a creare competizioni sempre più allargate per creare il consenso, perché comunque i dirigenti di UEFA e di FIFA sono degli eletti, e quindi maggiore è la base che li può eleggere e maggiore è il loro potere. E adesso addirittura anche il Mondiale per Club è entrato in discussione, perché comunque diventa di fatto un campionato del mondo per squadre ogni anno.
No, ma quello...
è chiaro che questo è un ricettacolo di entrate di diritti televisivi, di sponsor e via discorrendo. La mia domanda è questa: ma dopo aver fatto questa battaglia legale, le grandi squadre non hanno ancora prodotto nulla? Non hanno prodotto un nuovo progetto? Non ho una risposta. La FIFA e la UEFA le hanno accontentate con questo nuovo format di campionati internazionali? Non mi risultano novità dell'ultima ora.
Francamente sembra che di essere a metà del guado, no? Nel senso, adesso
sono tutti alla finestra
siamo in una fase di passaggio, ancora non si può dare avere un saldo di quella che è l'esperienza della nuova Champions, certo. Mi pare che il Mondiale per Club invece metta tutti d'accordo, anche i club, per cui anche la prospettiva di guadagno mi sembra che comunque sia talmente risicata e che poi tutti gli altri club di tutte le altre federazioni non siano particolarmente interessati e assolutamente allineati. Un'ultima domanda, Andrea: mi sembra che la FIFA anche con gli agenti abbia sbagliato strategia, perché alla fine poi è stata costretta ad autosospendere il regolamento, perlomeno per le parti sospese dalle corti europee.
Anche qui comunque non si capisce bene, non si sa se il regolamento è sospeso in toto, se è sospeso soltanto in alcuni aspetti. La FIFA continua, per quanto riguarda gli agenti che hanno superato l'esame, a fare loro gli aggiornamenti, a ricevere comunque le tasse, certo, di mantenimento, e al tempo stesso, e soprattutto in Italia dove c'è comunque una legge, dove per fare questa professione devi superare l'esame al CONI e in federazione, il fatto incredibile di aver fatto l'esame in FIFA non ti dà la possibilità di fare i trasferimenti all'interno dell'Italia, quindi
e viceversa.
Per spiegare bene, potresti trasferire un giocatore da, non so, la Virtus Verona in Lega Pro al Chelsea in Premiership, ok? Ma non puoi trasferirlo dalla Virtus Verona al Legnago. E quindi auspico una soluzione anche in questo caso.
Andrea, grazie
mille.
È stato un abbraccio
molto interessante. A te, Andrea, a presto.
Grazie Andrea D'Amico, che ci ha dato una visione importante. Poi insomma, procuratore che conosce molto bene anche l'ambito europeo. Va bene, tutti contro la FIFA. Povera FIFA.
Sì, ma insomma c'è anche questo problema degli agenti, e poi magari affronteremo in un secondo tempo.
Però,
l'agente FIFA non può lavorare in Italia.
Io parlo da osservatore, anche un po' ignorante. È finita la pacchia.
Di chi?
Per la FIFA.
No, sicuramente.
Decenni di monopolio, no, di assoluta, no?
Certo.
Unica e sola potenzialità d'organizzazione di qualsiasi cosa, e giustamente, come diceva
ma soprattutto
Andrea D'Amico, sì, no, poi non, ci sono anche no, i club no, che investono sempre di più,
ma
in
stadi, non comunicano,
eccetera.
Non provvedono, cioè esatto. Lasciano dei vuoti clamorosi anche legislativi e poi creano contenzioso. A posto, grazie.
Direi che abbiamo approfondito a dovere questa sentenza e poi ovviamente magari resteremo anche assolutamente vigili sui futuri sviluppi. Noi ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo.
Assolutamente,
con un altro
sì.
argomento da approfondire, sempre con Scanner, sempre con Giulio Dini, ritrovando anche la puntata odierna nei podcast, sull'app, lunedì dalle 18.30 su TMV Radio, su Spotify, insomma con tutte le modalità che conoscete per risentirci e tornare a approfondire il caso di Rassana Diarra. Grazie Giulio.
A te grazie Tommaso, un saluto a tutti quanti.
Ciao.
Scanner. Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone c'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.